L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, ormai confinata, relegata tra nella natura e nella cultura, piena di libri, dischi e musica, lasciati qui dai nostri naufraghi. Stamattina per la prima volta sull'isola deserta è arrivato un compositore italiano, Franco Piersanti. Buongiorno.
Buongiorno.
Piersanti, che significa essere un compositore?
Ma né più né meno come essere uno scrittore, suppongo, uno scrittore di libri, di poesia. Io come compositore mi sono proprio guadagnato da vivere scrivendo musica, quindi mi sento molto fortunato rispetto, o privilegiato rispetto a tanti che hanno scritto musica e hanno avuto difficoltà veramente a campare, semplicemente. Io dico questo perché scrivendo musica applicata, cioè al cinema, alle immagini, mi ha permesso di vivere.
Come si diventa compositori?
Seguendo quella cosa che in qualche modo uno chiama vocazione, apparizione di qualche cosa, insomma, certamente un'attrazione, ecco, io direi, per togliere un po' di misticismo e dargli un senso più quotidiano della cosa, perché poi è vero che è così, no? Quel talento lì che uno poi incontrerà più avanti, molto più avanti, almeno per me è stato così, nel senso che io non sapevo neanche che volevo scrivere musica, volevo avvicinarmi molto di più a questa cosa che mi attraeva per vari motivi e che forse erano anche difficili per me da decifrare e da comunicare. Tant'è vero che, per esempio, mio padre, che era molto più con i piedi per terra, diceva: ma tu sei matto, e non voleva per niente. Questo avveniva alla fine delle medie, insomma, e quindi era difficile dirgli no, ma io voglio fare questo perché un giorno sentì, questo è, devo dire, il motivo per cui io mi sono avvicinato alla musica. C'erano i dischi, c'erano i giradischi, misi un disco a 33 giri, lo misi a 16 giri e riuscì a sentire tutte quelle note che, sentendole alla velocità normale, erano molto veloci. E questa cosa qui è come se mi avessero dato una botta in testa, non so per quale motivo. È stata la molla per cui io ho pensato che lì dentro c'era qualche cosa che dovevo andare a vedere, a sentire, a capire, insomma, ecco questa. E poi di lo studio, il conservatorio e così via. Però poi succede sempre quell'incidente, come dire, benedetto, per cui tu da una cosa ti sposti di un millimetro e vai verso un'altra, no? E quindi c'è stato un incontro, per esempio, con Nanni a una festa, era il 74, e lui mi ha detto: ma mi dai una mano per sto film che sto facendo ogni domenica, che era Io sono un autarchico? E ho detto sì, se posso. Dice: ma scegliamo delle musiche, così. Ecco, l'incontro con il cinema applicato è stato quello, devo dire, grazie a Nanni, eh.
Lei ha scritto moltissime colonne sonore, soprattutto per il cinema, ma anche per la televisione. È molto bella la definizione di musica applicata. Che differenza c'è tra scrivere musica per il cinema e musica per la televisione?
Lavorando da 40 anni circa, ho fatto insomma una 160 di film, se proprio a contarli, tra televisione e cinema. La differenza fra queste due cose, secondo me, è cambiata nel tempo. Prima, soprattutto per me, che ero ancora lontano da fermarmi agli esordi e così via, fare la televisione era una benedizione. Parlo sempre sul piano pratico, cioè mangiare significava, e quindi significava non andare in giro a cercare di fare altro, per esempio. Avendo cominciato io a fare il programmatore per Radio 3, Scegliavo le musiche da ascoltare, e sto parlando degli anni 70, anche scrivendo dei testi, oltretutto avendo avuto anche la fortuna di incontrare delle persone che hanno aperto la porta a me, e così come a me tanti altri in quella RAI di allora, e permettendoci veramente di entrare e stare a contatto con la cultura proprio veramente, perché Radio 3 era ed è ancora un baluardo in questo senso qua, con Paolo Donati, veramente una persona illuminata che ci ha lasciato da poco purtroppo, e grazie a lui facemmo quello che oggi è Fahrenheit. La differenza fra televisione e cinema, dicevamo, la televisione c'è sempre dal committente, che può essere il regista, può essere il produttore, anche se a volte è diretta la richiesta, altre volte no, però lo capisci da te, di essere più popolare. La sperimentazione, certe cose vengono un pochino bandite, diciamo, sono accettate con più difficoltà. Mentre nel cinema l'orizzonte è più aperto, ovviamente, più facile poter usare la propria voce, diciamo, ecco. E quindi, visto che comunque il compositore per il cinema deve avere questa sua marcia in più, che è o comunque prerogativa di essere molto eclettico musicalmente, cioè deve saper fare un po' tutto quanto, parlando di stili musicali e così via. Poi che all'interno nell'uso di, diciamo, di un vestito che indossa per quell'occasione sia possibile riconoscere sempre quella sua impronta, la sua personalità e così via, questo è un altro paio di maniche che comunque è importante per sentirsi non, come dire, di tappezzeria, ecco, in qualche modo. E io ho avuto anche questa fortuna di incontrare registi con i quali l'indagine proprio sulle immagini, sullo scovare la musica per quel film e così via, significava un po' incontrare sempre un po' me stesso e tradurre quello che per me era la realtà che mi circondava poi in suoni, ecco, anche se facevo un film in costume, per esempio. Man mano che andavo avanti nel lavoro, nel mestiere, nella carriera, ho sempre pensato, ma se io non avessi avuto questa committenza, avrei scritto. Allora, io ho scritto fuori dal cinema per necessità, diciamo, proprio quando mi si accendeva la lampadina. Devo dire però che grazie alla committenza, io non sono un musicista di quelli che lavoro dalle 6 di mattina, sì, però non è che sto sempre lì. E purtroppo ho avuto, leggendo per esempio la lettera di Rilke al giovane poeta, oppure leggendo una dichiarazione di Schoenberg, dove entrambi in pratica dicono: se tu non c'hai la chiamata, la vocazione e così via, non sei uno scrittore, non sei un compositore. Ecco, allora io, alla luce della mia esperienza, man mano che sono andato avanti, devo dire, forse non sono un compositore, perché la committenza mi ha dato la possibilità di scrivere, di scrivere quello che volevo, poi oltretutto, nel senso che scrivere per un film significa, almeno per me ha significato, avere l'idea, quella che funzionava, quella che io comunque avrei scritto fuori dal cinema, poi metterla in relazione alle immagini significa una cosa che io avrei fatto durare, per esempio, 8 minuti e lì doveva durare 30 secondi. E, però questo processo a me mi affascina da morire. E questa cosa è dell'essere pratici che mi piace di questo lavoro a me. Proprio dell'essere, tanto è vero che tanti altri musicisti che hanno scritto, che io ho sentito, che hanno lavorato nel cinema, se la sono sempre presa quando gli veniva toccata la musica. Io invece sono contento perché è come la pizza, si taglia, serve un metro, via. Ed è anche una scoperta in più che tu fai su una cosa che hai pensato. E ecco, io la vedo un pochino così, molto semplicemente.
Siamo qui stamattina sull'Isola Deserta con Franco Piersanti, compositore, elogio della committenza, elogio della praticità, fascino anche della dimensione pratica e non solo della dimensione così mitica dei mestieri e delle discipline artistiche. Franco, che libro ha portato per noi sull'Isola Deserta stamattina?
Io sono un lettore molto curioso e spazio veramente dai cataloghi di arte a libri di alchimia oppure di scienza oppure non so, un'indagine che so io. Però devo dire che mi identifico e mi sono sempre identificato di più sempre con la poesia, con i libri di poesia, più che la narrativa. Questo perché, essendo malinconico per natura e quindi anche vivendo una sorta di perenne nostalgia di qualche cosa che non so neanche io decifrare, la poesia è quella che mi rende, come dire, mi protegge subito tra la brevità di un verso o comunque il pensiero di una poesia, ecco, è quello che più rapidamente mi dà conforto in qualche modo, in cui mi trovo. Per esempio la rima per me è importantissima, ecco, mi raddrizza il cuore e mi rimette in asse con le cose.
Cosa vorrebbe con sé sull'isola deserta se su quest'isola dovesse rimanere molto a lungo?
È più il pensiero della poesia che mi piace, e so che dietro a questo c'è tutto quel, come dire, quel coro di poeti, di figure, di storie anche, che poi per quanto sia mi attraggono molto.
La pace della luce deve avere il ritmo di un sorriso, squarcio sulla superficie del tempo.
Sempre
porta
caro
che
mi
introduce
fu
a quella vibrazione veloce delle cose che splendono
e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Cebula. Co innego cebula, ona nie ma wnętrzności, jest sobą na wskroś, cebula do stopnia cebula.
Una straordinaria avventura, vedere due mari assieme. Ciò non accade tanto facilmente nella vita di un turista. Ci sembra di essere seduti su di un...
Talvolta nel corso dell'eternità qualcuno si fa vivo. E uno di quelli che si fan vivi tardi.
La stagione mi invita. Che stagione è questa che mi invita?
Guardò in alto il ramarro e vide un tordo appollaiato sul ramo del melo. Guardò più in alto e vide per il cielo a passi lenti scendere la luna.
E eccomi smarrita dentro una lontanissima mattina, pure così vicina, mia sorella d'altri tempi gemella.
Come muoiono i poeti. E dopo essere nato, essere fuggito ai cani, alle bocche degli esseri umani, alla fame, riparò nell'esilio delle parole.
E il naufragar m'è dolce in questo mare.
adesso, in questo momento, sono molto, 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 molto attratto da Brodsky e da tutto quello che, per esempio, la Akhmatova chiamava il coro magico, cioè tutti i giovani poeti russi a cui Brodsky apparteneva.
Franco Piersanti, compositore con noi qui stamane sull'isola deserta, ha portato Anna Akhmatova, Brodsky e il circolo magico dei giovani poeti russi, ma soprattutto, con le sue stesse parole, ha portato lo spirito della poesia. Piersanti, forse questa è una domanda ancora più complicata, ma che film porterebbe o ha portato per noi sull'isola deserta?
Più che complicata sono quelle scelte da fare, però i 400 colpi.
A un tratto il moribondo si drizzò sui pugni, lanciò ai figli spaventati uno sguardo che li colpì come un fulmine. I capelli gli ondeggiarono sulla nuca, le rughe si incisero, si rianimò come una fiamma. Un soffio sfiorò il suo viso e lo rese sublime, mentre col braccio teso e tremante egli lanciò con voce acuta il grido di Archimede: Eureka!
Descrivete un fatto grave cui avete assistito e che vi ha profondamente commosso.
Eureka, ho trovato. La morte di mio nonno.
C'è questa rappresentazione di un'innocenza difficile da capire, difficile da esprimere, da comunicare. E poi perché, insomma, è Truffaut. Truffaut è uno di quei personaggi, di quegli uomini che veramente mancano, lasciano questo riverbero negli anni, no? Di assenza. E sarà per questa forma così, dove io ritrovo che la poesia c'ha questa predisposizione al bene e che riesce sempre a mettere, musicalmente parlando, il dito sul tasto giusto della... ti fa sentire sempre... che c'è una separazione da qualcosa, la lontananza, la distanza da qualcosa. Ecco, questo è quello che io chiamo malinconie, nostalgie e così via. E tutto quello che ha a che fare con questo, quindi a me un po' mi attrae, vado sempre verso quelle cose lì. Quel finale con quello sguardo che diventa grande come tutto lo schermo, poi la scoperta del mare e soprattutto la scoperta di qualcosa grande come il mare che non si sa assolutamente tradurre.
Ho visto la prima volta i 400 colpi di François Truffaut?
Non l'ho visto alla sua uscita perché ero ancora, fortunatamente, insomma, se no sarei in Matusalemme, e l'ho visto tardi rispetto anche al mio mestiere, perché io non è che ho fatto il musicista e sapevo che volevo fare il musicista per il cinema, come ho detto è stata casuale la cosa, e quindi andavo al cinema come uno normale e non mi accorgevo neanche della musica perché ero più preso dalle storie, ecco. Successivamente mi sono accorto che esisteva Truffaut e dei suoi film, questo fortunatamente, dico, prima dei 30 anni comunque.
Si è mai chiesto se avesse avuto l'occasione, cioè quindi se fosse stato Matusalemme, di quale film di Truffaut avrebbe voluto fare la colonna sonora?
Ma devo dire, sì, uno può pensare, si gioca così, però no, non ho mai avuto l'idea di sostituirmi o di, se avessi fatto io, cioè ho preso sempre le lezioni dei maestri in qualche modo, anche lì in quel film di Truffaut, la musica di Armand Constantin, che è un compositore poi che ha fatto poco, è un mondo quello della Nouvelle Vague straordinario dal punto di vista musicale, di... come non impossibile sostituirsi a qualcosa del genere, ecco.
Franco Piersanti, compositore, stamattina con noi qui sull'isola deserta, ha portato con sé il cerchio magico dei poeti russi, ma più che altro lo spirito della poesia, e i 400 colpi di François Truffaut. E adesso per lei, Piersanti, la domanda delle domande: che musica ha portato sull'isola deserta?
Che musica ho portato sull'isola deserta? Che si ascolta poi?
Certo.
Per tutta la mia vita, una canzone di Jobim, presente nel film che si ascolta poco, che si è ascoltata nel film di Almodovar, Parla con lei.
Perché Jobim?
Ma perché, per essere coerente, è un autore che traspira malinconia a tutto spiano, e pur nell'allegria della musica brasiliana, che è insuperabile in questo.
Fazer de um juramento uma canção. Eu prometo por toda a minha vida ser somente tua e amar-te como nunca ninguém. Jamais amor ninguém. Oh, meu bem amado, estrela pura parecida, eu te
Santi, ma è sempre stato un uomo malinconico?
Sì, prima col senso di colpa di esserlo, perché poi c'erano dei momenti che ti dicevano ma sei sempre così... Ma in realtà io rido e mi diverto anche molto, però ho imparato ad accettare questo lato che in qualche modo mi fa sentire molto più a mio agio nelle cose.
Ma quando si è iscritto al conservatorio, che strumento ha scelto come primo strumento?
Ah, io sono un contrabbassista. Ho suonato contrabbasso nelle orchestre sinfoniche, nei complessi da camera, ho registrato tanta musica da film come contrabbassista, vedendo ancora di più, prima di scriverla io, il giocattolo da dentro, quindi. E poi il contrabbasso l'ho venduto cedendolo a un amico contrabbassista e mi ha aiutato all'acquisto di una casa.
Un contrabbasso prezioso?
Era un buon contrabbasso, non è che ci ho comprato la casa, però un momento di necessità è servito e quindi è andato a buon fine la cosa.
Perché ha scelto il contrabbasso?
Perché quel giorno io, che volevo iscrivermi a trombone, c'erano troppi trombonisti e a contrabbasso ce n'erano, non so, 3-4, e quindi io venni messo a forza nella classe di contrabbasso. Però è andata bene perché è uno strumento bellissimo.
passanti ci rimarrebbe sull'isola deserta?
No, in un'isola deserta no, non ci rimarrei, no, sì, di sicuro.
Anche questa domenica nessuno rimane con me sull'isola deserta. Il programma torna domenica prossima, sempre alle 10.15, sempre su Radio 3. Saluti da Chiara Valerio.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.